Eccoci a riprendere il nostro Salmo 89 e quella che è la seconda parte della seconda parte, oppure la terza parte se volete. Quindi siamo ancora nella riflessione, l'oracolo a Davide, e l'oracolo, la prima parte abbiamo visto i versetti 20-29, Davide, e poi adesso riprendiamo di nuovo il 30, io prima sono andato oltre, fino al 30, per vedere come questa fedeltà di Dio va oltre, non si ferma con Davide, ma continua con la discendenza. In effetti adesso dal versetto 30 al versetto 38 vediamo la sua discendenza, cioè questo Dio che non dice ok, fino a Davide ci arrivo, poi adesso arrangiatevi, no, lui continua, la sua fedeltà continua. Quindi riprendo dal versetto 30, anche se l'abbiamo già visto. E stabilirò per sempre, già vi ho detto che questo l'ahad, che è la tua discendenza, per sempre vuol dire continuamente. C'è una parola in ebraico che assomiglia un po' a questo, c'è un per sempre, c'è la parola tamid, che vuol dire sì, di continuo, per sempre non inteso come in eterno, come la olam, ma piuttosto è un per sempre, per esprimere una continuità. Quindi stabilirò per sempre la sua discendenza, quella di Davide, quindi morto lui, non è finito tutto. Davide si addormentò con i suoi padri, si dice, no, nei libri dei re, anche nelle cronache, ma il suo trono come i giorni dei cieli. Lui continua, Dio è fedele, Dio ha dei progetti grandi che non si fermano di fronte alle nostre miserie, ai nostri limiti. E allora però quali sono le condizioni? Se abbandoneranno la mia legge i suoi figli, e qui in questo caso la mia legge sarebbe i miei insegnamenti, io direi di più perché è la Torah, il nome Torah inteso come legge è piuttosto, risale ai tempi del giudaismo, e il giudaismo nasce abbastanza tardivo. Probabilmente questo salmo è un salmo composto, come vi dicevo, secondo me, composto durante l'esilio babilonese, cioè dal 587 in giù fino all'editto di Ciro, e quando finalmente gli ebrei che vogliono, non tutti, guardate, soltanto un gruppetto è ritornato, gli altri si erano rifatti la vita, sono passati tanti anni, figli dei figli, e chi si è rifatto la vita, potete vedere quando voi vi trasferite con una famiglia da una certa parte e poi dici, ma adesso io, i miei figli hanno già 16 o 17 o 20 anni, ma adesso torniamo tutti a casa. Dico, no, io gli amici qui, io qui tutto, quindi parecchia gente non è tornata. Sono tornati in pratica i nostalgici, coloro che non avevano niente da perdere perché erano spiantati, quindi veramente il ritorno così grande, solenne, proclamato da Isaia, dal Deutero, dal trito Isaia, in realtà è stato ben poco rispetto alle grandi promesse. Però Israele diceva, se non si è avverato, ma Dio l'ha promesso, si avvererà dopo. E la promessa certamente si è avverata con Gesù Cristo, dove tutte le folle, tutti gli uomini sono stati condotti. Paolo sarà apostolo di tutti, quindi questa apertura totale, però arriverà pian piano, però Dio l'ha già detto prima. Quindi se abbandoneranno i suoi figli la mia Torah, il mio insegnamento, non cammineranno, ma è dopo, il verbo viene dopo, e nel mio diritto, mishpat, non cammineranno, cioè il mishpat l'abbiamo già visto cos'è, no? Cioè io ti metto di fronte una proposta di luce e tu la rifiuti, dipende da te, cioè diritto vuol dire il giudizio, è il diritto che in fondo quando tu di fronte alle situazioni decidi di fare l'opposto di quello che ti viene consigliato e poi ne paghi le conseguenze. Quindi se questi non nel mio diritto, nel mio mishpat, oppure se volete nel mio giudizio, non cammineranno, se i miei statuti violeranno e i miei comandi non custodiranno, notate bene, non è osservare come penso che sia scritto, no?
Sì.
Sì? È una traduzione possibile, però è una traduzione direi piuttosto intellettualistica sul greco. Noi diciamo osservare, nella lingua ebraica c'è il verbo shamar, e il verbo shamar più che osservare, anche in greco tereo è lo stesso verbo, che vuol dire soprattutto conservare, cioè custodire. Non è tanto osservare, vedete, se io dico osservo i comandamenti vuol dire che ce li ho in mente e quindi ci penso, eccetera. No, non è niente di questo. Cioè, i comandamenti sono un tesoro che io metto in uno scrigno e monto la guardia perché nessuno me li rubi. Ecco lo shamar, ecco il custodire, come Maria che custodiva tutto questo nel suo cuore. Non è osservava, ma conservava. E quindi appunto la parola è, il verbo sono andato a vedere, a controllare, proprio shamar, che è il verbo della custodia. Coloro che montano le sentinelle, in ebraico si dice shomerim, cioè sono coloro che montano la guardia perché non venga rubato il tesoro, perché se tu hai un tesoro custodiscilo dentro, non fartelo fregare. Quindi se loro faranno tutto quello, i discendenti, no? Allora visiterò. Se loro non faranno tutto questo, se loro si allontaneranno, io ho promesso a Davide, ma se loro si allontaneranno, allora visiterò con la verga il loro peccato. Notate bene, tradotto peccato, in ebraico il nome peccato ha diversi nomi, no? Se vi ricordate, avon, che vuol dire errore, atta, che vuol dire peccato, cioè mancare il centro, di per sé quando tu tiri la freccia e non fai centro, quindi ho fallito il bersaglio, diciamo così. E poi c'è Pesà che vuol dire trasgressione. E allora qui comincia a dire, se essi, no? Io visiterò con la verga il loro Pesà, in questo caso è la trasgressione. Cioè loro hanno trasgredito, non è solo il peccato, ma è una trasgressione. Io ti ho dato dei consigli e degli ordini e tu hai detto, ma chi se ne frega, ci penso io, guarda che so sbagliare da me, guarda che decido io cosa devo fare. Quindi ricordate un po' il Pessà è quello di Adamo, no? Pescià, non Pessà, Pessà è Pasqua, Pescià è Adamo. Adamo che dice, ma io trovo che la via della felicità non passa attraverso l'accogliere, ma nel prendere. E quindi la grande illusione che è il prendere che ti rende felice, non il donare o aprirti al dono. E questo è il grande trucco del nemico. E quindi la trasgressione è questa. E con flagelli, poi interessante perché San Paolo che era ebreo, c'è una citazione di questo salmo nella seconda lettera ai Corinti, quando San Paolo dice a quelli di Corinto che in qualche maniera, la seconda lettera è una lettera piena di dolore, di rammarico di Paolo, la seconda lettera ai Corinzi, probabilmente dicono gli studiosi, c'è di mezzo una terza lettera che è prima di questa, che è la famosa lettera delle lacrime, secondo me se la sono inventati gli esegeti perché non è mai stata trovata, neanche da lontano, no? A questo punto potremmo ipotizzare tutte le lettere che volete, ma se non ci sono, devi soltanto dirmi che ci sono, se ne trovi almeno un frammento, no? Ma invece, però San Paolo a un certo punto dice, quando verrò la prossima volta, allora vi visiterò con la verga. Vedete che San Paolo, San Girolamo traducendo, in virga veniam, verrò con la verga, verrò col bastone, no? E con flagelli la colpa, questa volta avon, cioè la colpa intesa come errore, no? Il verbo errare viene appunto dalla parola errore, o viceversa la parola errore viene dal verbo errare, bisogna vedere da dove si parte, non ho fatto ricerche in proposito. Però avon vuol dire proprio quando tu hai perso la trebisonda, hai cominciato a girare intorno, e quindi gira, non hai perso la strada, no? Da una parte c'è la trasgressione, dico di no, dall'altra parte, siccome ho detto di no, mi sono poi perso, perché anziché seguire le indicazioni, ho detto, so già quali sono le indicazioni, per cui mi sono perso e sono precipitato nel burrone. Però, in mezzo a tutte queste cose qui, Dio dice, ok, io Cioè questi che sbagliano, tutte le cose, tutte le volte che loro diranno no, la pagheranno per questo, ma non perché sono io che arrivo a punire, ma perché, guardate che lo ripeto migliaia e migliaia di volte all'anno, Dio non ha tempo da perdere per punirci, perché siamo abilissimi a punirci da soli. Quindi non è inutile dire Dio mi punisce. Normalmente Dio non ci punisce mai, anzi cerca di aiutarci a ribaltare il male e farlo diventare bene, è la specialità di Dio. Ricordate la seconda enciclica di San Giovanni Paolo II, Dives in misericordia. La specialità di Dio è quella di trasformare il male in bene, e poi aggiunge con finezza, deve diventare anche la nostra, cioè far sì che anche le situazioni negative diventino occasione per crescere. Se io non avessi preso 1, 2, 3 in latino e in greco, e non avrei insegnato il latino e il greco agli altri, però è normale questo, perché nessuno aveva imparato a camminare senza sbucciarsi le ginocchia. C'è qualcuno di voi che ha imparato senza sbucciarsi le ginocchia? I genitori apprensivi vorrebbero questo, non cadere, si fa male, ma se passa la vita in un letto, guarda, non si sbuccerà mai le ginocchia, è tranquillo, però non crescerà mai. Cioè occorre concedere ai figli la possibilità di errare, no? Che vuol dire dagli errori impari, no? Non è che dire allora sbaglia pure, no, mio padre che era saggio, un tipo che non mia madre era il tipo che cominciava magari a subito tutto andare a casa con un brutto voto, qualcosa del genere, o un voto appena appena, ecco Lazzarone non studi perché mi ricordo che una volta questa seconda media, comunque seconda della scuola, allora delle medie ma c'erano anche commerciali, avviamento al lavoro, diverse cose, e io ho fatto i commerciali allora, e mi ricordo che avevo preso 4 di storia, e mia madre, quello sul diario, dalla mia professoressa che firmare, appena sono arrivato, ecco, guarda, non studi, te l'ho detto, sono entrato alle 2, mio padre arriva alle 8 di sera, dal lavoro, prima cosa appena mette il piede in casa, Emilio, di qualcosa a tuo figlio che ha preso 4 di storia. Mio padre che ha capito, che vuol dire che erano 6 ore che lei stava a Milano si dice menalturum, cioè allora mio padre saggiamente dice sì, 4 in che, 4 domani fa vot, 4 oggi, 4 domani fa vot, per dire basta, sgonfiamo il pallone, no? Sgonfiato il pallone, ma io ho capito che non è che io potevo prendere 4 il giorno dopo, se prendevo un altro 4 diceva ma oh, quindi è stato l'unico 4 di storia che ho preso, ma avendo, capite la saggezza, no? Del non montiamo ulteriormente, perché qui questa panna montata sta andando avanti dai 6 ore, e quindi io ho fatto 4 ore, ma sì, guarda, 2 calcoli, è tornato a casa alle 2, sono le 8 e ancora lì, allora bisogna che sblocchiamo qualcosa, no? Psst, sgonfiamo il pallone, basta uno spillo. Però questo vuol dire che non fai un dramma delle cose che non vanno bene o che non vanno come vorresti tu, lo fai semplicemente servire come un gradino che ti aiuta a salire. Certo, i gradini ti possono anche aiutare a scendere, dipende da come li prendi. Se questo è uno stimolo per superarti, certamente cresci, ma può essere anche uno stimolo. Mio padre proprio diceva a mia madre, guarda, parla di meno e agisci di più. E invece lei, cioè, è tipico delle mamme, credo, proprio una. Mentre mio padre, lui troppo poche parole, tutto, non aveva. Tu l'hai conosciuto, sai com'era. Ma per dire che alla fine. Il nostro Dio è un po' un Dio così, ma sì, ha sbagliato, dai, crescerà di più, vuol dire che attraverso questo battere il naso diventerà un po' più attento, un po' più capace di affrontare le cose. Quindi se loro faranno così, comunque per la stupidità che hanno avuto la pagheranno, ma è l'effetto boomerang, è normale che ci sia. Ma, ecco qui la bellezza di questo testo, ma la mia grazia per lui, quindi la mia hesed, cioè questa misericordia, bontà, pazienza, tenerezza, non spezzerò e non mancherò alla mia emunà, ancora alla mia fedeltà, cioè io rimango, è bello, bellissimo arrivato in questi giorni un frammento di Osea: io sono come un cipresso sempre verde. Cioè, mentre gli altri alberi, col variare delle stagioni, verde chiaro, verde scuro, e poi dopo giallino, poi rossiccio, e poi rosso, e poi cadono, no, io sono stabile, io non vario, io sono come un cipresso sempre verde. Questa fedeltà di Dio: non mi stanco mai di dirti che ti amo e continuerò ogni giorno a offrirti possibilità per crescere. E questo è bellissimo, no? Quindi tu potrai sbagliare, io non spezzerò, la mia grazia per lui non spezzerò, non mancherò alla mia fedeltà, non violerò la mia berit. Ancora una volta, io ho fatto un testamento e questo è inoppugnabile. Non è un testamento che si impugna, ogni tanto impugnano quei testamenti, no? E allora, ma questo è inoppugnabile, questo testamento è stabile. Io ho deciso di amare, ho deciso di darti tutto, e quindi la mia fedeltà e la mia alleanza, la mia verità, il mio testamento non violerò. E poi ancora, e notate bene, allora, grazia, vedete come viene chiamata? Tutto ciò che Dio fa si chiama grazia, oppure misericordia, bontà, eccetera, fedeltà, alleanza, o se volete testamento, e poi l'editto delle mie labbra non muterò. È un editto, cioè non è semplicemente quanto è uscito dalle mie labbra, ma c'è un editto che Dio ha stabilito. Capite? L'editto è qualcosa che, quando un re faceva l'editto, è una cosa che doveva essere osservata in modo incondizionato, totalmente. Quindi io non cambierò. E poi, una volta sulla mia santità ho giurato, una volta sottinteso per sempre, ma in ebraico non c'è, una volta, cioè è un semel, ma che vuol dire per sempre, è un qualcosa che avviene per sempre, perché Dio ha parlato, e quando parla lui, la sua parola è una parola che diventa un avvenimento. Ricordate Isaia 55: la mia parola non tornerà a me senza aver provocato ciò per cui io l'ho mandata. È sempre una parola efficace, una parola creatrice. Quindi io ho parlato, ho giurato sulla mia santità. Cioè la santità è kadosh, che vuol dire diverso. Sono diverso dagli dèi, sono diverso dagli altri. Sarete voi santi perché io sono santo. Cioè, come io sono un Dio diverso dagli altri dèi, che sono violenti, aggressivi, eccetera, sono un Dio di misericordia, anche voi dovete essere diversi, anche voi dovete vivere questo. San Matteo ritradurrà la cosa, dirà: siate voi perfetti, teleioi in greco, che vuol dire che è qualcosa che va eistelos, che arriva verso la pienezza, verso la fine, cioè che poi dopo spiega cosa vuol dire perfetto, che non è colui che fa tutto bene e che non sbaglia mai. Questo qui il perfezionismo è un'altra cosa, ma perfetto, Gesù lo spiega, dice che fa piovere, che fa spuntare il sole sui cattivi e sui buoni, non sui buoni e sui cattivi, ma sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, perché la pioggia uno la riceve malvolentieri, però questo Dio che comincia dagli ultimi, come maestro di scuola, un buon maestro, cosa deve fare? Deve capire quali sono gli ultimi per farli diventare al pari degli altri. Se io sto sempre con i primi della classe, è chiaro che l'ultima ruota del carro striderà sempre di più, perché nessuno gli dà l'olio. Ma la sfida è lì, cioè, se tu cominci dall'ultimo e lo conduci a casa, è questo che ha fatto Gesù. E Gesù, per non rischiare di escludere qualcuno, ha scelto l'ultimo posto, e uno non può andare più in giù di lui. Troveremo proprio domani mattina, guardavo la parola di Dio che ci verrà proposta domani, ma l'ho guardata un po' così, ma non ho ancora riflettuto, volevo solo vedere. Guardate, caso, seconda lettura, domani sapete cosa c'è? La lettera agli Efesini, il famoso inno cristologico di cui parlavo oggi, quindi avremo poi occasione di parlarne. Per cui è come se il Signore dicesse: vabbè, tutto concorre, no? Tutto va nella stessa direzione. Ecco, proprio questa situazione di questo Dio che rimane fedele, va avanti, continua, e quindi io ho giurato la mia santità. Santità vuol dire sono diverso, non sono come mi pensi tu. Allora dicevo santità, che vuol dire essere diverso, ma poi diventa uno che fa le cose per intero, non a metà, è istelos, quindi buoni e cattivi, non si ama a metà, o si ama o non si ama, quindi il nostro Dio è il Dio che ama. E peggio ancora, San Luca traduce in maniera ancora peggio, dice: siate voi dunque oictirmones, come oictirmon è il padre. E questo è scandaloso. Traduzione: siate misericordiosi. Di solito la misericordia viene tradotta in greco, la parola appunto viene tradotta eleos, kyrie eleison, abbi pietà, Signore abbi misericordia. San Luca usa invece un'altra parola, una parola, San Luca ricordate che ha studiato ad Antiochia, la Roma di Oriente, grande città, teatri, terme, biblioteche, scuole filosofiche, stoicismo, epicureismo. E cosa diceva sia lo stoicismo che l'epicureismo? Cioè tutto ciò che in qualche maniera ti turba l'animo deve essere allontanato, perché l'uomo saggio è quello che vive in maniera tranquilla, senza mai farsi turbare da nulla, né in bene né in male, quindi una specie di ghiaccio, no? Per cui le cose non ti toccano. E allora tra le emozioni che bisognava eliminare, che erano da bandire, perché non saresti saggio, c'era l'oictirmonia, che vuol dire la capacità di piangere, di commuoversi di fronte a coloro che piangono e di gioire con quelli che gioiscono. Quindi quando dice siate oictirmones, come sono oictirmon io, penso ai cristiani di Antiochia, ha fatto un salto sulla sedia, dice, ma come? Capite che per noi dire misericordia va bene, ma è diverso il suono, no? Quando lui dice, ma guardate che voi dovete essere diversi, dovete andare controcorrente, quindi ancora una volta vuol dire santi, diversi, diversi da quello che pensano gli altri, capaci di proporre qualcosa di inedito, di nuovo, che non è il déjà vu, che non è la ripetizione dei modelli, non è la globalizzazione, dove tutti pensano alla stessa maniera, no? Ma è un modo nuovo di rinnovarsi e di proporre una vita diversa. E allora ecco, io sono, quindi una volta ho giurato sulla mia santità, io sono diverso da come la pensi tu, anche tu devi imparare a fare questo. E poi comunque va avanti e dice, non certo a Davide mentirò, la sua discendenza in eterno sarà, il suo trono davanti a me quanto il sole, come la luna sarà saldo per sempre e testimone fedele e testimone nelle nubi fedele. Quindi qualunque cosa succederà, io continuerò ad amare Davide e la sua discendenza, io non mi tirerò indietro, io continuerò, perché il mio progetto non è un progetto che si ferma di fronte ai muri, ma che abbatte i muri, che apre le porte, che appunto cerca l'inedito. Ci fermiamo qui, perché domani vedremo la solita come reagisce Israele, come reagiamo noi, no? Perché di fronte a un Dio così fedele, allora noi cominciamo a dire, allora perché è questo? Se tu sei così, perché è questo? E quindi è qui il per dire, guarda che comunque, quindi adesso siamo chiamati piuttosto a fermarci qui, guarda questo Dio che è così, adesso andiamo su, facciamo un po' di adorazione, ecco, guardalo come ti ama, è lì che perde tempo con te, cosa fa? Lui ti guarda, e tu prova a guardarlo, non è che devi dire delle preghiere particolari, ricordate Santo Corato d'Ars, no? Quel contadino che tutti i giorni arrivava a pregare in chiesa, lì, stava lì. A un certo punto un giorno dice, ma cosa dite al buon Gesù? E lui con molta semplicità dice, oh nulla signor curato, io lo guardo, lui mi guarda. Tutto lì, questa è la più grande contemplazione. Una vecchietta da cui andavo volentieri a portare la comunione quando ero giovane prete e lei era in casa e aveva la finestra sul giardino, quando entravo lei faceva fatica a muoversi, le portavo la comunione una volta al mese, perché allora non c'erano ancora i ministri straordinari, quindi io non potevo andare tutti i giorni a portare la comunione, tutte le domeniche, se no non riuscivo a fare altre cose. E mi ricordo quando andavo, confessione, eccetera, e io la interrogavo spesso perché mi dava delle risposte straordinarie, lei era sempre lì vicino alla sua finestra, faceva la sua calza, le sue cose, il suo uncinetto, era lì che guardava fuori, e allora gli ho detto, ma Maria, ma e lei prega, e lei in dialetto milanese, o sur curat, o signor parroco. Mi sono se i miei preghiere i varen, non so se le mie preghiere valgono. Mi fu in sci, io faccio così. Mi disi, mi lauri e lui mi guarda. Ecco, io dico, io lavoro, lui mi guarda. Guarda la contemplazione. Io sono qui, mi lascio guardare da lui. Tutto qui, noi facciamo corsi di preghiere. Cioè, questa donna aveva fatto neanche la quinta elementare, no? La mia mamma, che ha fatto la quarta e quinta, non, ha fatto la quinta ma non è passata perché si era malata un po' come Marta Robin per il tempo degli esami, allora mio nonno dice, beh adesso basta, tu hai fatto i tuoi cinque anni, abbiamo le mucche, abbiamo la stalla, abbiamo tante cose e quindi basta, i tuoi 5 anni li hai fatti e lascia passare i tuoi fratelli e le tue sorelle che sono dietro di te, beh 7 figli, capite, non è. E mi ricordo che la vedevo lì seduta sul suo divanetto, alla fine lì seduta in cucina, e un giorno passò via, sento che diceva, che le pregava un po' sorda, pregava anche ad alta voce, sia lodato e ringraziato ogni momento. E dico, cosa stai facendo? Cucina. Sto facendo la visita al Santissimo Sacramento. E dico, Santissimo Sacramento? Ma sei in cucina, Santissimo Sacramento è in chiesa. E lei in dialetto. Mi son chi, ma il mio cuore è là. Io sono qui, ma il mio cuore è là. Ecco, capite cosa vuol dire? La fede. Qui sono i maestri di preghiera. Non c'è bisogno di andare a leggere San Bernardo e altri maestri, o no, sono coloro che avendo fatto un'esperienza viva di Dio te la trasmettono con la loro semplicità, senza paroloni, no? Però questo ti segna, no? È questo che ti lascia una traccia profonda. E allora io penso che è quello che possiamo fare adesso, metterci lì gratuitamente davanti a Gesù, sapendo che fa tutto Lui.